Un caloroso benvenuto anche da parte mia, carissimi amici e ascoltatori. Bene, siamo arrivati così a questo terzo appuntamento della prima settimana. Il libro di Genesi è uno dei libri chiave della Bibbia. Si tratta infatti dei due libri che ritengo più importanti per la comprensione delle scritture, perché Genesi inizia il Vecchio Testamento e Matteo inizia il Nuovo Testamento. Prima di cominciare questo studio, suggerirei una lettura integrale di Genesi, preferibilmente tutto d'un fiato, anche se mi rendo conto che potrebbe rivelarsi difficile, come lo è stato per me a causa delle molte interruzioni. Se tuttavia ci riuscirete, vi risulterà molto utile. Vorrei ora dare un colpo d'occhio generale al libro di Genesi, che vi permetterà di avere una visione globale del libro. Ci sono alcune cose da tenere presente in quanto il libro di Genesi è in effetti un parente molto stretto dell'intera Bibbia. Il fatto è che in questo libro si affermano molte cose per la prima volta. Creazione, uomo, donna, peccato, sabato, matrimonio, famiglia, lavoro, civiltà, cultura, omicidio, sacrificio, razze, lingue, redenzione e città. Notiamo anche alcune frasi che ricorrono con frequenza, come ad esempio: queste sono le origini di... Un modo di dire interessante, perché in questo libro sono elencate le famiglie, e questo ha importanza anche per noi che apparteniamo alla famiglia umana che ha avuto inizio in quel tempo. Molti interessantissimi personaggi vengono tratteggiati per noi, tanto che si potrebbe definire Genesi il libro delle biografie. Ci sono raccontate le vite di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Faraone, gli 11 figli di Giacobbe e di come Dio abbia continuamente benedetto queste persone e quelli la cui vita si è intrecciata con loro, Lot, Abimelech, Potifarre, il Faraone e tanti altri. In questo libro si parla del patto e vi sono frequenti apparizioni di Dio ai patriarchi, in particolare ad Abramo. L'altare è molto presente, c'è la gelosia in famiglia. Il paese di Egitto compare qui più che altrove, ci sono giudizi contro il peccato ed è evidente la guida della provvidenza. Mentre proseguiamo nello studio, dovremmo cercare di avere un quadro generale del libro, vedendo prima l'insieme e poi i particolari. Per mia esperienza di insegnante, dico sempre agli studenti che ci sono due modi per studiare la Bibbia, una col telescopio e un'altra con il microscopio. Ebbene, all'inizio vi servirà il telescopio. E solo dopo useremo il microscopio. Viviamo in un paese che si dichiara cristiano, e forse, in quanto tali, leggiamo con avidità manuali, libri di testo, articoli, testi religiosi, libri di critica, libri sulla Bibbia, sul Vangelo. Ma quanto tempo, quanta fatica dedichiamo allo studio dei Vangeli stessi? Siamo costantemente portati a immaginare che sia meglio leggere alcune affermazioni moderne della verità che riteniamo relativamente più facili da assimilare, solo perché ci vengono presentate in una forma e da un punto di vista più familiari con la nostra educazione. Ma il bene che raggiungiamo così facilmente non è quello che penetra più profondamente nel nostro essere e diventa poi successivamente parte di noi. Sarebbe bene allora che capissimo che niente viene ottenuto senza sforzo. Le grandi verità della natura non ci sono offerte in modo semplice. I tesori della grazia devono essere ricercati, quindi con tutta l'abilità e lo sforzo di cui siamo capaci, perché credo che la Bibbia possa parlare ai nostri cuori come nessun altro libro può fare. Tornando al nostro studio, possiamo dire che Genesi è divisa in due parti principali. Notiamo che i primi 11 capitoli formano un tutt'uno e che a partire dal capitolo 12 cominciano le differenze. La prima parte si estende dalla creazione sino ad Abramo, e la seconda va da Abramo fino a Giuseppe. Inoltre, la prima sezione tratta argomenti importanti anche per il mondo di oggi, quali la creazione, il peccato dell'uomo, il diluvio, la torre di Babele. Invece, la seconda ha a che vedere con personaggi quali Abramo, l'uomo di fede, Isacco, il figlio amato, Giacobbe, il figlio prescelto e castigato, e Giuseppe con le sue sofferenze e la sua successiva gloria. Questa è la suddivisione principale, ma ne esiste un'altra ancora più importante che riguarda il tempo. I primi 11 capitoli coprono un lasso di tempo minimo di 2000 anni. Proprio così, 2000 anni e forse più. Senza esagerare, si può dire che possono riguardare centinaia di migliaia di anni, o meglio, La prima parte di Genesi potrebbe raccontare qualsiasi periodo di tempo e quindi può adattarsi alle diverse teorie. Noi sappiamo che la prima parte dura un minimo di 2000 anni, mentre la seconda, di 39 capitoli, dura soltanto 350 anni. In effetti, a partire dal capitolo 12 e lungo tutto il Vecchio e il Nuovo Testamento, trascorre un periodo di tempo di soli 2000 anni e pertanto, dopo i primi 11 capitoli di Genesi, ci troviamo a metà strada della Bibbia, almeno per quanto riguarda il tempo. Questo ci fa pensare subito che Dio ha uno scopo preciso nel presentarci questa prima parte. Ma pensi che Dio stia sottolineando di più la prima parte o il resto della Bibbia? L'argomento della prima parte riguarda l'universo e la creazione, ma l'ultima parte riguarda l'uomo, le nazioni, la persona di Gesù Cristo. È quindi evidente che l'enfasi è sulla seconda parte. Posso dire che Dio si interessa molto di più di Abramo che non dell'intero universo. E allo stesso modo, vedi amico mio, amica, Dio si interessa di te e ti ritiene più importante addirittura di tutto il cosmo. Faccio un altro esempio. Degli 89 capitoli che compongono i quattro Vangeli, solo quattro capitoli raccontano i primi 30 anni della vita del Signore Gesù, mentre 85 capitoli parlano degli ultimi 3 anni della sua vita e ben 27 capitoli coprono i suoi ultimi 8 giorni di vita, pensate. Secondo voi, cosa sta sottolineando lo Spirito di Dio? Sono certo che sarete d'accordo con me che l'enfasi maggiore sia stata messa sugli ultimi 8 giorni con 27 capitoli, che parlano proprio della morte, del seppellimento, della resurrezione di Gesù Cristo. Questa è la parte più importante registrata dai Vangeli. In altre parole, Dio ha fatto scrivere i Vangeli perché potessimo credere che Cristo è morto per le nostre mancanze, per i nostri peccati, ed è risorto per la nostra giustificazione. Questo è essenziale ed è la verità più importante. Possiamo dire che, quindi, i primi 11 capitoli di Genesi sono semplicemente una introduzione alla Bibbia e li dobbiamo considerare in questo modo, senza per questo tralasciarne lo studio, anzi, passeremo un po' di tempo con questi capitoli. Possiamo paragonare Genesi a un vivaio della Bibbia in cui si trova l'inizio, la fonte e la nascita di ogni cosa. Si potrebbe anche dire che Genesi è come il bocciolo di una bella rosa che fiorirà, poi nel resto della rivelazione. Qui la verità è in embrione. La migliore suddivisione del libro si può fare a seconda delle genealogie delle famiglie. Genesi è un libro di famiglie e, se lo considereremo da questo punto di vista, risulterà un libro sensazionale. Troviamo infatti l'origine del cielo e della terra, la discendenza di Adamo, la discendenza di Noè, la discendenza dei figli di Noè, la discendenza di Sem, la discendenza di Tera, la discendenza di Ismaele, di Isacco, di Esaù e infine di Giacobbe. Allora, riepilogando, voglio darvi ora una specie di suddivisione schematica delle sue parti delle quali abbiamo parlato. L'ingresso del peccato nel mondo. Questo argomento è contemplato dal primo all'undicesimo capitolo del libro di Genesi. Al suo interno si parla di creazione, di caduta, di diluvio, e della Torre di Babele e confusione delle lingue. Altro aspetto citato nel libro di Genesi, dal capitolo 12 al 50, è la preparazione della venuta del Redentore dell'umanità. Infatti si parla di Abramo, della fede, nei capitoli dal 12 al 23, di Isacco, del figlio amato, dal capitolo 24 al 26, di Giacobbe, Dio castiga chi ama, capitoli 27 sino al 36, e infine si parla di Giuseppe, sofferenza e gloria, capitoli che vanno dal 37 all'ultimo che è il 50. Iniziamo a questo punto lo studio ovviamente del capitolo primo, che potremmo intitolare La creazione dell'universo. Genesi 1:1, primo verso della Bibbia. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Questa affermazione è una delle più profonde che siano mai state fatte ed è certamente una delle più contestate ai giorni nostri. Questo versetto è tutto quello che abbiamo in mano della vera creazione, se si eccettua, come vedremo, il racconto successivo della creazione dell'uomo e degli animali. Queste poche parole racchiudono la storia della creazione ed è davvero un racconto molto breve. Il direttore di un giornale racconta di aver trovato una notte uno dei suoi giornalisti alle prese con un lungo articolo su un argomento che lui invece riteneva irrilevante. Taglia, gli suggerì. Dopotutto, la storia della creazione è stata raccontata in sole 282 parole. Il giornalista replicò. È vero, ma ho sempre pensato che ci saremmo risparmiati un sacco di discussioni in seguito se qualcuno vi avesse aggiunto altre 200 parole. Notiamo che Dio ci ha lasciato un'edizione ridotta del racconto. E ci sorgono subito alcune domande. Che cosa aveva in mente? Qual era lo scopo dell'autore? Aveva intenzione di insegnare geologia? Così come stanno le cose, ci troveremo davanti a molte discussioni e disaccordi. Sorgono anche problemi su come affrontare l'argomento della creazione sui libri di testo a scuola, perché ci sono pochi insegnanti preparati e con una buona conoscenza della Bibbia. Un professore di biologia affermò che l'insegnamento della teoria della creazione biblica è privo di senso, come se un corso scientifico sulla riproduzione accennasse alla teoria della cicogna. Beh, possiamo replicare che nella Bibbia non si fa cenno alla teoria della cicogna, ma si racconta la storia della creazione. È chiaro che questo professore aveva un atteggiamento antagonista nei confronti della parola di Dio, probabilmente perché la conosceva poco. Questo problema delle origini provoca violenti dibattiti. Poi la chiara voce di Dio viene sommersa da una babele di voci, da ipotesi che si sono infiltrate. In effetti, due gruppi estremi hanno creato confusione al problema, intorbidendo le acque della comprensione con le loro rivendicazioni, supposizioni dogmatiche. Il primo gruppo comprende quegli scienziati arroganti che presumono che l'evoluzione biologica e filosofica siano l'unica verità. Il loro assioma è le sicure scoperte della scienza. E di questo parleremo fra un attimo. Il secondo gruppo comprende alcuni teologi arroganti che presumono di conoscere, di aver scoperto quello che Dio ha fatto. A questo scopo scrivono e parlano dottamente di qualche teoria che possa riconciliare la scienza e la Bibbia e guardano con disprezzo i grandi commentatori della Bibbia del passato. A questi due gruppi di persone mi piacerebbe suggerire di meditare sulla domanda che Dio rivolse a Giobbe. È scritto così nel libro di Giobbe, al capitolo 38, verso 4. Dove eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? Dillo se hai tanta intelligenza. In altre parole, Dio sta dicendo all'uomo, parli dell'origine dell'universo, ma non sai neppure dove ti trovavi quando io fondavo la terra. Esistono, vedete, una quantità di teorie su come ha avuto origine il mondo, ma tutte si possono inserire in due classificazioni. Una è la creazione e l'altra è la speculazione. Ogni teoria si colloca in una di queste due suddivisioni. La teoria dell'evoluzione è oggi molto diversificata e parecchi scienziati degni di fede, sia del passato che moderni, la rifiutano. Così non possiamo considerare questa teoria così scientifica come l'affermazione che 2 più 2 è uguale a 4. Poi abbiamo il racconto della creazione di Genesi 1, verso 1, che deve essere accettato per fede. È molto interessante che Dio abbia scelto la fede come l'unico modo per accettarlo. Leggiamo a questo proposito ciò che dice lo scrittore della lettera agli ebrei, dal capitolo 11 di questo libro, i versi 1 e 3. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati creati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Quindi anche oggi il problema rimane. In che modo le cose sono state fatte dal nulla? L'unico sistema per ottenere una risposta è di usare la fede o la speculazione, e per inciso la speculazione è poco scientifica. Consideriamo adesso alcune teorie sulle origini. Ci sono alcuni che ci invitano ad accettare le risposte scientifiche, ma io vi chiedo quale risposta scientifica? Di quale scienza stiamo parlando? Nel 1806 il professor Lill enumerò non meno di 80 teorie geologiche contrarie alla Bibbia, eppure nessuna di queste teorie è ritenuta valida oggi. Mosè è stato lo strumento umano usato da Dio per scrivere il libro di Genesi e credo che egli sorriderebbe di tutta l'agitazione odierna in merito alla storia della creazione, perché Mosè non la scrisse con l'intenzione di fare un resoconto scientifico. L'apostolo Paolo, nella sua seconda lettera a Timoteo, al capitolo 3, nei versi 16 e 17, ci rivela lo scopo di tutta la Bibbia. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi lo scopo della Bibbia è di insegnare la giustizia e non geologia o biologia. Il suo scopo è quello di spiegare il rapporto dell'uomo con Dio, quello che Dio si aspetta dall'uomo e quello che l'uomo deve fare per avere la salvezza. Sulla prima parte del libro di Genesi potresti scrivere: che cosa devo fare per essere salvato? Inoltre, se Dio avesse lasciato un testo scientifico sulla creazione, mi chiedo quante persone dei tempi di Mosè lo avrebbero capito, e persino quante dei giorni nostri. Occorre ricordare che la Bibbia non è stata scritta soltanto per professori eruditi, ma anche per persone semplici, di ogni età, di ogni paese. E se fosse stata scritta al tempo di Mosè in un linguaggio scientifico, sarebbe certamente stata rifiutata. Sulle origini dell'universo, gli uomini hanno proposto innumerevoli soluzioni. Una di queste è che si tratta di una illusione, e questo è senz'altro opposto alla realtà, eppure ci sono persone convinte di questa teoria. Altri ritengono che l'universo sia spuntato fuori dal nulla. In un certo senso, questo è quello che afferma la Bibbia, anche se essa va oltre e aggiunge che è Dio che lo ha creato con la sua parola. Un'altra opinione dice che non c'è stata nessuna origine, in quanto l'universo esisteva da sempre. Una quarta teoria parla di creazione, ma crolla in diversi tentativi di spiegare come è avvenuta. Alcune di queste teorie, presentate nel corso della storia dell'umanità, sono davanti ai miei occhi. Ecco ad esempio un'affermazione del dottor Harlow Shapley, direttore dell'osservatorio di Harvard. Noi siamo tuttora in un'abissale ignoranza del mondo in cui viviamo. Abbiamo fatto pochi progressi per quanto riguarda il livello di conoscenza, al di là del livello di saggezza che gli animali acquisiscono con lunga esperienza. Per intenderci, non abbiamo più paura di strani rumori nel buio e non siamo più nemmeno molto superstiziosi circa la morte. Dunque, in molti casi noi siamo molto razionali, tuttavia siamo consapevoli di quanto l'ignoto sorpassi le nostre conoscenze. In sintesi, sta dicendo questo professore che siamo ancora completamente all'oscuro per quanto riguarda l'origine del mondo in cui stiamo vivendo. Citiamo anche la risposta data dal dottor Loren Easley a una domanda su questo argomento. Noi non sappiamo sulla materia e su come si è formata niente di più di quanto sappiamo sulle cose spirituali. Ritengo pertanto che non sia saggio, alla luce di quanto sappiamo, che una conoscenza escluda l'altra. L'universo sembra esistere come una serie di livelli collocati l'uno sopra l'altro, nessuno dei quali è simile al livello inferiore. È innegabile che l'uomo e gli altri esseri viventi hanno subito un'evoluzione, sono cambiati, però noi non sappiamo che cosa si cela dietro queste manifestazioni esterne. Vorrei poter rispondere a questa domanda, ma non servirebbe a nessuno nascondere la mia ignoranza con grandi paroloni. In un articolo apparso nel lontano 1961 si legge che l'uomo non è ancora sul punto di scoprire il mistero dell'origine del mondo, della vita. E da allora sono passati tanti anni. Ebbene, non abbiamo sentito niente di diverso. Eh sì, l'origine della vita c'è ancora sconosciuta. Ma il libro di Genesi ci racconta come sono andate le cose. Vi invito a risentirci domani, alla stessa ora, per saperne di più, attorno agli inizi. Ciao.